che probabilmente non viene mai predicata, però ci dice come il Signore è rispettoso e vuole che rispettiamo anche il diavolo. Non l'avete mai sentito questo?
Perché è di nuovo?
C'è nella lettera di San Giuda, che è l'ultima prima dell'Apocalisse, una lettera di due facciate. Dice così: e il angelo Michele, quando in contesa con il diavolo disputava per il corpo di Mosè, ha litigato tra l'arcangelo San Michele e il diavolo, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: ti condanna il Signore, ti condanni il Signore. Cosa vuol dire? Questa è parola della Sacra Scrittura e ci è detta per insegnarci una cosa. Non dobbiamo prendercela col diavolo dicendo sei un porco e cosa del genere, perché lo stile del Signore è diverso. Il Signore dice a Satana: vedi, quello che patisci è quello che hai costruito tu nel tuo intimo, ma io ti rispetto. E anche noi, quando vediamo che il diavolo ci fa qualche brutto scherzo, e ce li fa, diciamo: San Michele Arcangelo, intervieni tu, oppure Maria Santissima, intervieni tu a difendermi da Satana. Però lasciamo stare i titoli, non tocca a noi. Il Signore ci insegna a rispettare anche Satana. Non dobbiamo naturalmente darci a lui, perché questo sarebbe la sciocchezza più grossa. Non sono riuscito a trovare l'altro passo della scrittura che dice la stessa cosa in altre parole. In sostanza, il Signore è talmente rispettoso della sua creatura che non vuole neppure che noi manchiamo di rispetto verso il diavolo. Beh, se il diavolo poi faccia delle cose a nostro danno, è un fatto. Allora vediamo come tre grandi santuari della Chiesa sono stati costruiti col suo intervento. Prima di tutto il santuario del Monte Grisa, che è stato costruito, non so in che anno esattamente, però è stato costruito negli anni 50, sì, circa. E lì la massoneria si è infiltrata mettendoci i suoi simboli, triangoli. Ecco, mi diceva quest'oggi la signora Laura come il santuario alla Madonna del Monte Grisa, che è il santuario nazionale alla Madonna dell'Italia, a Maria Santissima, porta i segni di questo intervento. Allora, ecco, ma chi è che ha dato la possibilità al diavolo di entrare fino a questo punto, di costruire col suo intervento appunto il santuario del Monte Grisa? Sono stati i preti, perché quello è stato costruito con il denaro raccolto dalle missioni mariane. C'era il padre Mason che faceva le missioni mariane e trasmetteva alla Santa Sede i soldi che riceveva. E quindi qualcuno al Vaticano ha pensato di far costruire il santuario del Monte Grisa con l'intervento della massoneria. Il secondo caso, beh, diciamo, è quello del santuario di Fatima. Ci sono i disegni, ci sono stati gli interventi di ecclesiastici, prima di tutto il responsabile del santuario di Fatima, che ha permesso, ha dato il permesso di costruire questa. Ecco, poi ci sono stati anche dei, c'è stato un gesuita che ha aperto la strada per la costruzione di un santuario a Fatima di carattere massonico, cioè vuol dire diabolico, satanico. Ecco, preti che fanno il tradimento, che permettono che la massoneria entri, come è entrata anche nel monumento a Paolo VI sul monte di Varese. Ora, questo architetto che ha fatto la statua di Paolo VI è qui, si chiama Renzo Piano. Come? Ecco, allora questo ha fatto la statua di Paolo VI con tanto di simbolo massonico sul petto, eccetera, cioè ha messo dentro questo simbolo della massoneria. Questo piano poi è stato chiamato a costruire, a dare il disegno architettonico e anche la costruzione del santuario del nostro Padre Pio Santo.
È un onore.
Possiamo sottolineare alcune cose, sarò breve. Prima di tutto la forma della pianta. Mentre le chiese cattoliche sono normalmente a forma di croce, questa è fatta a forma di chiocciola, che vuol dire qualche cosa che si sviluppa nel tempo e che poi alla volta prende tutto il resto, no? Ecco, qui ci sono i disegni, ci sono i simboli della stella di Salomone e della stella di Davide. Quella cinque punti che vediamo sulla divisa dei soldati è la stella di Davide, mentre la stella di Salomone è a sei punte. Io conosco benissimo l'architetto Adessa, Franco Adessa, che è un uomo eccezionale anche come capacità mentale, conoscenza di lingue, è un ingegnere. E tre anni fa mi diceva, adesso, tre o quattro anni fa, adesso mi impegno a fare uno studio sul tempio massonico di Padre Pio, perché ho scoperto che lì è tutto fatto di simboli massonici. E si è impegnato a fondo fino a scrivere questo fascicolo, l'ha scritto lui, l'ha fatto lui recentemente, è mandato nel marzo 2006, quindi qualche mese fa, che riporta i disegni e i simboli massonici del Tempio di Padre Pio. Anche lì, chi ha chiamato Padre Pio? No, chi ha chiamato l'architetto?
Sì.
Qui ci sono le fotografie. C'è uno del Vaticano, Monsignor Crispino Valenziano. Poi ci sono stati quelli che hanno dato il finanziamento di questo santuario. Quindi i preti hanno aperto la strada a questo obbrobrio che è costruito con simboli satanici, quindi che onora più Satana che non il Padre Pio. Triplice Trinità massonica. Dico soltanto i titoli, no? Qui ci sono i disegni perché è un ingegnere molto preciso che anche si è molto bene affermato e poi è un conoscitore profondo della massoneria e io lo conosco da anni, in parte ho collaborato con lui, si può dire, è uno dei maggiori conoscitori italiani del fenomeno massonico. Quindi è andato giù, ha studiato, ha preso tutte le misure, ha preso tutte le fotografie e poi dopo tanto tempo di studio le ha raccolte in questo fascicolo. Noto soltanto questo, alcune sottolineature, no? Perché qui vediamo i rischi. Innanzitutto l'altare. l'altare è fatto a forma di piramide a rovescio. Cosa vuol dire? La piramide è un simbolo massonico.
Sempre stato.
Sì. Rovesciato e inserito nella terra, nel San Pavimento, dice la piramide massonica prenderà il sopravvento sopra il cristianesimo. Ecco, poi ci sono altri simboli, c'è la croce che naturalmente non porta il crocifisso ma è fatto a tanti piccoli simboli che ripetono i soliti simboli massonici che sono. Ecco, poi c'è il tabernacolo, vedete, è tutto nero. Tabernacolo nero con alcune formelle che commentano, poi ci sono le formelle che commentano i gradi massonici con una scala che sale, c'è il primo grado massonico, leggo qualcosa. Presentazione di Gesù al Tempio, come interpretata? Il candidato massone viene presentato al Tempio della terza serie di 11 gradi. Brucia l'incenso a Lucifero e si impegna a reclutare soldati per l'armata del Tempio massonico. E via, così. Il secondo, Melchisedec, offre a Dio pane e vino. Ciascuno di queste formelle ha i suoi simboli, i suoi disegni simbolici, quindi è fatto tutto a un simbolismo che il dottor Adessa, l'ingegnere Adessa, ha individuato con precisione. Ultimamente mi diceva, ho scoperto qualche cosa che non mi sento di mettere in giro, talmente profanatrice. Beh, ho quasi finito. Le cose più importanti le ho dette. Poi qui ci sono tutti i disegni, tutti i rilievi, perché lui è un conoscitore molto forte. Poi tra l'altro in questi numeri di Chiesa Viva lui continua a ripescare, diciamo così, i fatti della vita di Mazzini ultimamente, no? La gente non sa una cosa, prima di tutto come è nata la massoneria. La massoneria è una lunga storia, però tenete presente una parola, Francoforte, che vuol dire una fortezza libera, Francoforte. Da Francoforte sono usciti tre demoni che hanno invaso tutta la terra, si può dire. Il primo demonio è la massoneria, perché la massoneria è nata con i Rothschild, che hanno impostato tutto sul piano dell'economia, e lì c'è tutta una filosofia che loro, quindi hanno istituito questa massoneria col chiaro disegno, cioè programma di impadronirsi del mondo. Dicevano dateci denaro e noi costruiamo, non abbiamo più paura dei governanti, di coloro che governano. Quindi primo, massoneria. Secondo, comunismo, perché Rossi diede a Weishaupt il compito di organizzare la massoneria, no, il comunismo. Il comunismo è nato lì in seguito per influsso di questo tale, che era, sembra che sia un gesuita, perché il libro di, un libro che io conosco, che è tradotto dall'inglese ed è illuminante quanto mai, si chiama,
e tiene ragione.
Adesso la mia mente se ne va,
ecco,
come fa niente. Ecco, lui che è molto preciso dice che è gesuita, ma i gesuiti in quel tempo erano stati soppressi, siamo nel 1773, e ecco, allora si tratta di un ex gesuita che era professore all'università di Ingolstadt, Questa università era stata fondata dai gesuiti per opporsi all'infiltrazione luterana. Quindi qui c'è da pensare. Poi notiamo come Weishaupt ha scritto, ha lasciato dei testi che indicano come il comunismo è fondato su principi che rimangono ancora oggi vitali. Prima di tutto contro Dio, lotta contro Dio. Quindi il comunismo è ateo. Secondo, beh, contro l'uomo si sa, doveva impadronirsi di tutto il mondo perché c'è il movimento mondiale rivoluzionario, la rivoluzione mondiale. Già, ecco, poi dice, siccome il comunismo è fondato sulla comunione, cioè sull'avere in comune i beni, è già tutto programmato anche la comunione sessuale, quindi distruzione del matrimonio, quello che vediamo adesso nella Europa, eccetera, no? È già programmato in Weishaupt, questo fondatore del comunismo. Poi la terza cosa che è stata fondata a Francoforte è il nazismo, che non è conosciuto così. Il nazismo ha come primo pensatore un certo Richter, il quale ha detto la razza germanica è la più alta di tutte e quindi c'era il razzismo, e lui ha lavorato su questa linea del razzismo, che poi è andata a finire e si è sviluppata con Nietzsche che fu così, no? Sì. E poi è andata avanti con Hitler, quindi Hitler lo fa, e tra l'altro è passato anche attraverso il fascismo. Il fascismo si ispira pure a Hitler lontanamente. Poi sembra che non ci sia nient'altro. Ecco, quindi sono cose vecchie che sono nate intorno al 1773, però c'è una storia anteriore, quando cioè gli ebrei prima di tutto erano stati scacciati da tutta l'Europa, perché con il concilio di nel 1200 circa ci fu il concilio Lateranense IV, che è importantissimo, il quale, vedendo i disordini che gli ebrei di allora provocavano nell'Europa, ha detto cercate di buttarli fuori. E allora è stato un seguirsi di, diciamo, di estromissioni degli ebrei in tutte le nazioni d'Europa. Però Enrico VIII li aveva già raccolti nella sua reggia, un po' alla volta si infiltravano perché erano persone capaci di amministrare, e la loro capacità è questa, no?
Sì.
Quindi rientrarono, però ci fu un momento molto importante, circa il 1650, in cui dissero al re di allora d'Inghilterra, lasciateci entrare, non buttateci fuori dall'Inghilterra, noi vogliamo stabilire la nostra piazza di affari a Londra. Ecco, a Londra costruirono la banca, costruirono la borsa, hanno detto, c'era questo ebreo che andò da
Edicottolo,
sì, il quale gli diceva, beh, entrate pure, dateci questo impulso all'ebraismo, e quindi diedero molto impulso alla marina, che da allora incominciò a divulgarsi, a prendere possesso dei porti, dei mari, e la massoneria un po' alla volta entrò come strumento di spionaggio nelle varie città marittime del mondo intero, si può dire. Da Weishaupt in poi ci fu l'organizzazione della rivoluzione francese, anche qui ci sarebbero tante cose da dire, come è stata, come è stata iniziata, eccetera, perché lui dice, entrate nelle logge che ci sono, che erano ancora logge diverse da quelle massoniche, no, cercate di impadronirvi del potere e di dominare, e così avvenne la rivoluzione francese. Ma tenete presente che tutto quello che è apparso di disordine nelle guerre, nelle rivoluzioni, dal 1770 in poi, è tutto piano unico massonico, che si chiama il Movimento Rivoluzionario Mondiale. Ci fu una setta particolare che lavora ancora, che è molto potente, a cui appartengono Bush, quello di prima, quello di adesso non so, che si chiamano gli Illuminati. Gli Illuminati di Baviera sono diventati gli Illuminati ancora oggi, che hanno il potere nelle mani, soprattutto agiscono mediante il potere bancario, no? Attraverso le banche. Quello che avviene adesso nelle banche, guardate che porta il segno chiarissimo di una massoneria che vuole impossessarsi dei beni, che si serve del comunismo, perché il comunismo è il figlio maggiore della massoneria. Poi è venuto anche il socialismo è verso il 1800, è nato dal gruppo di, da un gruppo di massoni che si chiamano quelli della tavola rotonda, nel 1800, ecco, tutte le guerre, tutte le rivoluzioni da allora in poi, come l'espansione del comunismo in tutto il mondo, è stato determinato da questo movimento mondiale rivoluzionario. Cercate di capire la storia con questi principi che io ho detto in modo così approssimativo, però molto documentato. Ci sono dei libri che documentano in una maniera e sono molto istruttivi su questa avanzata del mondialismo massonico. Basta, ho finito, se avete qualcosa da dire.
Parli di Mazzini.
Dunque Mazzini, ecco, una cosa che voglio dire. Weishaupt era un satanista, cioè adoratore di Satana, quel professore che diede inizio al comunismo. Poi Mazzini era un satanista terribile, che verso il 1850 si unì con un altro massone americano e fondò i cosiddetti triangoli satanistici diffusi in tutto il mondo. Vediamo se mi ricordo. Sono
da Padre Pio, credevo che questa chiesa possibile che non ci sia gente che sappia che cosa.
Ma adesso lo stanno divulgando e cominciano ad accorgersi, però non possiamo farlo sapere per mezzo dei giornali. Perché? Perché i giornali sono comunisti. Quando sono, diciamo, massonici,
in mano alla
massoneria.
Tutti?
Sì, sono tutti in mano, guardate che è un piano, no? Quando il cardinal Martini intervenne per la questione del fondo, eccetera, no, qualcuno ha fatto le sorprese, non si è accorto che è tornato a casa sua. Cioè, lui ha pubblicato questi articoli sui giornali massonici, quindi sull'Espresso. Hanno detto, ma come mai va a far pubblicare, su... è casa sua? Sì, poi altre cose. Dunque Mazzini era satanista e poi ci furono altri satanisti che sono arrivati fino a noi, ce ne sono, ecco, basta così.
C'è
lo potete chiedere a Chiesa Viva, che ha i suoi difetti Chiesa Viva, però è una rivista che da una quarantina, da una trentina d'anni almeno va illuminando su questo fatto massonico. Quindi Monsignor Villa, che dirige la rivista, è il mio amico, come il Franco Adessa, che è quel diciamo, ingegnere che ha scritto questi articoli su Mazzini, è uno dei conoscitori maggiori, come Monsignor Villa, il quale ha subito anche delle violenze da parte del... naturalmente cercano di buttarlo, di farlo morire. E a Brescia, no?
Sì, a Brescia.
È a Brescia.
Sì, dica qualche...
l'indirizzo.
L'indirizzo a Brescia,
se ci volete... metto fuori un foglietto che potete, potete copiare domani, va bene?
Sì.
Scusa.
Infatti, tanti di San Giovanni Rotondo non sono consapevoli di queste...
No, sì, sono loro che hanno organizzato le cose.
E che cosa credete ad Assisi? Chi è padrone?
Ma no, poi non lo sanno.
Lo sanno benissimo. Si meraviglia come vanno i sacerdoti a celebrare la messa. C'è una fotografia che la ripresta, che presenta questi sacerdoti che concelebrano intorno a questo altare fatto a forma di piramide rovesciata.
Anche domenica scorsa.
Anche domenica scorsa
l'hanno
dice
fatto
che
vedere alla
che c'è stata la televisione.
Sì.
Io non lo posso vedere.
Una volta. Un po' alla volta verranno a conoscenza queste cose, però tenete presente la situazione attuale, cioè la massoneria, l'ebraismo massonico ha portato l'inizio della terza guerra mondiale, che è già iniziata, dico, è già stata decisa a Davos stavolta.
Sì, te l'ho detto, sì.
Sì, quindi tutto quello che succede in questo momento va interpretato in questa visuale, in questo programma della terza guerra mondiale. Occhi aperti. Dopo il Signore interverrà a schiacciare la testa del serpente, d'accordo? Però passiamo attraverso il travaglio.
Ma che vantaggio possono avere loro dalla terza guerra mondiale, con le armi micidiali che ci sono?
Sì. Appunto quello? Ma appunto quello che
è? Il vantaggio è perché vogliono dominare il mondo e metterlo sotto l'impero, diciamo così, esoterico. Ma esoterico cosa vuol dire? Vuol dire con una religione occulta che è satanica.
Che è satanica.
Vogliono portare il mondo sotto il dominio di Satana, però sappiamo che quando Satana spinge le cose, fa correre queste varie forze come Islam, come cinesi, come americani, eccetera, li fa correre. E poi al punto di arrivo li fa litigare tra loro, come nella Santa Scrittura.
Gedeone.
Come Gedeone e come l'altro... Sì, ci sono dei fatti nella Scrittura che danno luce. Gedeone e poi il re Giosafat. Il re Giosafat, ecco. Che
comunque basta così. È bene che loro sappiano che tutto questo movimento è contro la Chiesa.
Contro Cristo, contro la Chiesa, capite? Dichiaratamente è nato così. È nato contro per distruggere la Chiesa. Questo era il programma. E continua ad essere contro la Chiesa.
Quindi anche quando si parla di antisemitismo, dobbiamo pensare a una cosa, che il più grande persecutore del Cristo fisico è l'ebreo, e il più grande persecutore del Cristo mistico è l'ebreo, ancora.
L'ebreo ateo.
Ateo. Capite? Quindi sono loro che si tirano la zappa sui piedi. E un sacerdote maronita che noi lì a Bergamo abbiamo ospitato, parlando proprio di queste cose, almeno in un certo senso, mi diceva: altro che la Shoah di Hitler capiterà agli ebrei, capiterà qua una Shoah ma di cui noi non abbiamo neppure l'idea, capito?
Grazie.
Quello che vi dicevo oggi, il grande nemico è Dio, è Gesù Cristo e perciò tutto il cristianesimo. quello che Satana vorrebbe distruggere è questo. Ma se io non ho qua adesso la Sacra Scrittura, ma se leggete un po' l'Apocalisse, non dice chiaramente, quel brano che se vi ricordate, me l'ha commentato il Signore, ve l'ho detto io, no? I tre grandi, ma non so, adesso dovrei andare a trovarlo, grazie, dopo faccio vedere. Ecco, quello dell'Armageddon, che stanno preparando il momento dell'Armageddon, cioè delle guerre.
Dell'Armageddon.
Ma è scritto con l'accento fino all'accento medico. È come si chiama? Il falso profeta, no? Non vi dico i tre, che è l'Islam, il comunismo e la massoneria. I tre dragoni, e sono i tre che si sono alleati per il momento per muovere tutta la terra, tutti i principi della terra, alla grande guerra. Che lo dice dell'Armageddon? Loro credono di distruggere Cristo, perché sono tutti, guardate, hanno come il Signore vuole farmi vedere le cose, me le fa vedere. Ho aperto la televisione e era uno dei capi musulmani che parlavano. E arrabbiato ha detto, sì, lo sappiamo tutti che ci sarà la guerra e che ci saranno milioni, miliardi di morti. Perché loro credete che non conoscano l'Apocalisse? Ma come sì, il demonio la conosce benissimo e la fa conoscere anche a loro. Però dopo quelli che rimarranno saranno solo i maometani che muoiono, e vincerà Allah. Immaginate, sarà il grande sconfitto anche Allah, come il grande sconfitto alla massoneria e tutti. E vincerà veramente il Signore, perché, come Lorena dice, anche i pochi musulmani ed ebrei che rimarranno, i pochi, io ve l'ho detto, ancora nel 52 il Signore mi ha mostrato la guerra che verrà. Ma capite che io nel 1952 sapevo già quello, e non io non ho scritto quello che ho visto, cosa volete che dica? Io non capivo niente, perché io sono una grande ignorante, e scrivo quello che vedo, quello che mi detto l'organo. Nel 52 mi ha mostrato la terribile arma che sarà, che distruggerà. Io ho visto tutta la Cina, ho visto l'Asia, come forse, non so, un'altezza, adesso che sono andata con l'aereo e abbiamo viaggiato a 10.000 metri, no? Ecco, mettete a 30.000, 40.000 metri la visione dell'Asia. Due pezzi dell'Asia verrà distrutti. E sapete, e poi, sapete quando sono le zoomate, sapete cos'è la zoomata? Che si vede da vicino, no? A pochi metri di altezza. Dove c'erano case, dove c'erano foreste, dove c'era tutto quello che... Due pezzi dell'Asia, terra e rivoli di vetro. Tanto è vero che è venuto un ingegnere una volta, ero ancora in via Timavo, e gli ho detto, scusi, l'ingegnere non lo saprà, come può una città, una foresta diventare terra arida e anche con strisce di vetro così? E gli dice, suora, mi di fa, con 6.000 gradi di calore, peggio più l'atomica, distrugge tutto, e si chiede il caolino per terra, lascia strisce di vetro, proprio vetro, sì. Ma grazie, l'ho detto io. E poi mi diceva, e saranno distrutte anche tutte le repubbliche a sud della Russia, le quali non esistevano. Io con l'Atlante a guardare dove sono queste repubbliche a sud della Russia, caspita, non c'erano ancora. Si sono formate quando è caduto il comunismo. Adesso ci sono tutte, la Cecenia, la tutti quei nomi là che hanno, il Kazakistan, sono arrivati dopo che lui mi aveva mostrato e detto questo, cadranno, saranno distrutte anche tutte le repubbliche a sud della Russia, e non esistevano, adesso esistono tutte,
sono tutti islamici.
Però quando è caduta questa, poi se fosse la mattina sera o la sera tardi, hanno dato questa notizia alla televisione e infatti tanti l'hanno sentita con me. Gli americani hanno trovato un'arma nuova. Un grammo di quest'arma nuova fa una distruzione come 16-17 atomiche. L'hanno detto loro per televisione, io non lo sapevo questo. Perché il Signore fa così con me, quello che non si può sapere umanamente me lo dice, ma quello che si può sapere umanamente non me lo dice mai. Lo devo sapere umanamente dai giornali, da questo, dall'altro. Perché ha ragione lui, cosa deve dirmi le cose che posso conoscere? Per televisione ho sentito questo e difatti a tanti amici l'avevano sentito. Dunque, dopo hanno dato ordine di dichiarare questa notizia, non l'hanno più detta. Mi pare un'altra volta mi hanno detto altri che l'hanno sentita, ma forse una seconda volta l'hanno, ma basta, l'hanno ritirata, ma però c'è. Capite che loro continuano a studiare queste cose, continuano a lavorare. Sapevamo noi che lavoravano per fare l'atomica, no? L'abbiamo vista quando l'hanno buttata a Hiroshima, eccetera. E così adesso, una cosa che noi sappiamo, c'è che le hanno, perché continuano a studiare, continuano a raffinare l'armamento di queste. Vedete, il Signore queste cose le sa da sempre. E quando le vuole comunicare, le comunica. Che cambia proprio comunicato a me, una stupida come sono io, poi io non ho mai capito, ero capito forse in paradiso il perché, ma però me le ha comunicate, io le ho scritte, quanti anni fa sono scritte? 20, 30 anni fa, e sono là scritte, sono documentate, e non ancora, e tante cose sono successe già, e tante non ancora, ma quella per esempio della caduta di tutti queste, cioè la formazione di tutte queste repubbliche sud della Russia, boh, chi lo pensava? Eppure non me l'ha detto, e me le ha mostrate. Ed ecco quello che vi ho detto oggi, l'Italia passerà un brutto quarto d'ora con una persecuzione religiosa. Però la Madonna ha detto al momento dell'impatto, cioè della terza guerra mondiale, la salverò.
Andiamo a vedere.
Guardate, dipende dalla bontà e dalla preghiera dei turchi. E di cercare di convincere e che si pentano e che si convertano anche gli altri. Perché sapete quanti possono convertirsi ancora? E noi che cosa dobbiamo fare? Perché il Signore vi vuole qua? Ma credete che vi abbia preso dalle vostre case così? Ah, mi è venuto il pallino, vado su agli esercizi. Intanto è stata un'ispirazione dello Spirito Santo, che ha lavorato nella vostra mente e nel vostro cuore, perché siate qua. Bisogna che vi diate che conto, che domani non potete dire sì e merito di che cosa? Di aver detto di sì al Signore. Perché se siete qua è perché avete detto di sì al Signore. Potevate andare al monte, potevate andare al mare, potevate stare a casa vostra, invece siete venuti qua. Allora che cosa fa il Signore? Vi fa sapere queste cose, ve le fa conoscere. Prima di tutto perché preghiate. Perché la nostra forza grande prima di tutto è la preghiera. Ricordatevelo questo. La preghiera. Perché si attenuino anche questi castighi, perché siano più brevi, perché la preghiera vale moltissimo, sapete. Seconda cosa, quando andate nelle case vostre, se credete di parlarne col buon senso, sempre con grande prudenza, perché guardate che la prudenza è una grande virtù, vi potete parlare con gli altri. Se non credete bene, fate pregare. Cercate di convertire tutte le persone, prima di tutto nelle case vostre. Il prossimo più vicino è quello di casa, vero? I vostri parenti, che cosa? Dopo gli amici, dopo il bene è diffusivo, è come una macchia d'olio, sapete come fa la macchia d'olio? È piccolina ma la possiamo diffondere dappertutto. E questo è l'intento del Signore. e guardate, siamo in pericolo, e quello credo che anche un circolo veda che pericolo c'è adesso, perché non crediate mica che la guerra si fermi là, saranno coinvolti tutti. Perché poi il Signore alla fine ha aggiunto questa frase che io non ho capito, che non capisco ancora, però dice: l'ultima scintilla mattirà ancora da Berlino. Adesso l'ultima scintilla di questa guerra, terza guerra mondiale che verrà, l'ultima scintilla, perché cosa credete adesso, tutta la guerra del Libano là cosa c'è? E cosa credete che non entri dopo la Siria, poi ci sono gli interessi del petrolio e tutti gli altri interessi che ci sono sotto, perché non sapete sotto che cos'è. È il Dio Mammona. Vuol dirmi qualcosa? Dove
crei?
Una scintilla partirà ancora da Berlino. Dica, dica. Aspettate che questo signore vada a dirmi qualcosa.
No, io volevo chiedere questo.
Sì.
Visto che l'Europa ha rifiutato, almeno nella sua costituzione, ha rifiutato Dio,
sì.
L'Europa cristiana praticamente ha aderito alla
severamente, e passerà dei momenti, specialmente la Francia, che è la grande traditrice. La Francia è la grande alleata della Siria, di tutti quei delle nazioni dell'Iran. Le armi con le quali adesso combattono vengono dalla Francia. L'Inghilterra non ne parliamo. Poi se l'America è dentro dappertutto, va bene. L'America del Sud è marxista. I vescovi sono marxisti dell'America del Sud. Io ho tanti missionari che vengono su che ho sentito dire. C'è il marxismo che impera, anche nella Chiesa. E dire che la Chiesa è marxista vuol dire che ha tradito Cristo in pieno. Pensate allora se il Signore non permette che siano colpiti anche loro. Perché la finale che cos'è? Una conversione mondiale. Il trionfo di Cristo come non è mai stato. È preparato con 2000 anni di storia. Ha il Signore dalla fretta, ma lui sa farlo vincere. Musulmani ed ebrei che rimarranno si convertiranno anche loro, e ci sarà un solo vino sotto un solo pastore. La vittoria grande sarà di Cristo, ma ditemi a che prezzo. Mondiale, perché qua saranno tutti coinvolti, tutti. Questa è la prospettiva. Quello che mi ha mostrato, pensate che queste cose me le ha mostrate nel 52. E da 52 che sono queste cose, le ho scritte perché mi hanno dato per obbedienza di scriverle, e sono le scritte, testimoniano. Ma capite voi quello che... Allora che cosa? Io, il Signore vuole così, che più di tutti sottolinei la parte positiva delle cose. Lui vuole che voi siate convinti di dover pregare, di dover ascoltare il Signore, di dover osservare i comandamenti, perché la forza più grande che noi abbiamo è la preghiera, l'aiuto di Dio e la vita nostra. Ve l'ho detto, domani è prossimo una persecuzione. L'Italia subirà un brutto quarto d'ora, ha detto la Madonna. Un brutto quarto d'ora. Una persecuzione qua in Italia. Però al momento dell'impatto, cioè della guerra mondiale, ci sarà. Ma dovremmo pregare prima. E perché? Perché? Perché abbiamo il Papa. Abbiamo il centro della cristianità. Vi siete mai domandati perché il nostro Signore che è nato in la Istria ha voluto il centro della cristianità? cristianità a Roma, proprio a Roma, non a Londra, non a New York, non la terra fresca, a Roma. Noi abbiamo nella nostra patria il centro della cristianità mondiale, attraverso che i primi due grandi santi, San Pietro e San Paolo, morissero a Roma. La Madonna ha detto che risparmierà anche Roma per il sangue dei martiri che ci sono. Sono migliaia e migliaia di martiri sepolti a Roma che hanno versato il loro sangue a Roma. Non mica per merito nostro, lo sapete, proprio per merito di tutti quei martiri così. E ha voluto il centro della cristianità a Roma. Ecco perché ci purificherà, perché abbiamo tanto bisogno di purificazione anche noi qua in Italia. Però non ci lascia distruggere, perché ha posto il centro della cristianità qui a Roma. Questa è la motivazione. Capite? Però abbiamo bisogno, sì, di una purificazione, perché se guardiamo la nostra patria anche, addirittura la marcia dei gay a Roma. Ma sapete che è il peccato che grida vendetta, il cospetto di Dio? Una volta erano i quattro vero peccati che gridavano il cospetto di Dio, uno per questo. Che tanto noi, che bambini una volta non sapevamo certe cose, non sapevamo bene che cos'era questo peccato impuro contro la natura. Adesso tutti lo sanno. Capite? Della Russia, ma con la tranca davanti, dice: io non le vedo, il Signore non le vedo. Ma lui mica mi spiegava, no, lui dice quello che vuole e non può darci, e darsi anche. E io dico: ma vedi, io scrivo quello che ho sentito, e dopo adesso, paziente, cosa devo dire io? E ma dopo sono venute fuori tutto, adesso, quello che mi ricordo, adesso le vedo, lui che aveva ragione, lui che c'è, ma sono venute dopo, come faceva. Immaginate se allora potevamo pensare a queste repubbliche sul della Russia. Chi pensava alla conversione della Russia, invece la Russia no, si doveva convertire, e sarà una di quelle che convertiranno anche tutto il resto del mondo. Ma sono cose che erano in contrasto, cose che erano contro ogni evidenza quando me le avete. E io per obbedienza ho scritto quello che sapevo, cosa dovevo scrivere, immaginarmi, no? Non potevo immaginarmi una cosa simile.
Sorina, sì, durante questa persecuzione ci saranno ancora le sante messe o...
Per esempio, quando io, in principio, ha cominciato a formarsi i gruppi di preghiera, di catechesi. Io non ho mai fatto gruppi di preghiera, mai. Sempre di catechesi. E a Milano, no? Perché io sono arrivata nel 67 a Milano e le persone il pomeriggio della domenica venivano così e io parlavo, ci parli del Signore, io parlavo del Signore. Ah, Sorita, perché non possiamo venire la domenica così qua? Lei ci parla, ci spiega il Vangelo, ci spiega, ci parla del Signore, ci volentieri, dicevo io. E loro non mi conoscevano perché io venivo dal Veneto, allora da Padova. E così sì, erano tutte contente che io parlassi del Signore queste persone. Allora, e ogni domenica si radunavano un po' di più. Siccome io ero maestra di musica, avevo tutta la sala della musica, là c'era il posto, c'erano tante sedie, è cominciato così. Allora io avevo per paura, ho detto, oh mamma, ho detto, sarà volontà di Dio questa. Allora ho pregato, perché io prego sempre, e dico, guarda, fammi capire in qualche maniera o per mezzo del superiore quello che vuoi, Signore, fammi capire se devo andare avanti così. Allora mi ha passato una donna e mi ha detto, sì, cara, ci vai avanti. E cerca loro di spiegare il Vangelo. Vedete che io parlo sempre del Vangelo. Il Vangelo, perché lascia radunare, dice, per prima di allora, né 60, 61 dopo, 69, mi ha detto una roba del genere. Allora io sono continuato, va bene, ho detto, va bene, sei così, sempre col permesso del superiore. Allora, il superiore che c'era allora era contenta perché dopo poi si sono ingranditi e prendevano con tutto il salone di teatro, era strapieno. E le suore tutte contente, povere, mi andavano a prendere tutte le sedie possibili per di darmi perché si sedessero le persone. Perché io ho mai visto pregare così, dicevano le mie sorelle, io ho mai visto pregare così, perché prima dicevamo delle preghiere così, e dopo volevano che parlassi del Signore, io parlavo come parlo adesso a voi, capito? Ed è così cominciate le catechesi, sapete? No, aspetti che c'è una signora là che... Cosa voleva dire?
Cioè, volevo dire che ho saputo da una mia consuocera che era domenica alle 9:10 sul canale 4 trasmettevano da San Giovanni Rotondo Messa.
Sì, va bene.
Allora, con le ragioni, io non sono per la domenica, ero da prima le 8, in modo che ero in casa. Ho dato un'occhiata a mio, sì, l'ho visto, l'ho vista per la televisione.
Ma sì, l'abbiamo vista tutti, signora, l'abbiamo vista tutti, stia tranquilla.
E ho capito che era una cosa
stessa. Sì. Chi è che voleva
mettere? Praticamente la prima persecuzione che avverrà saranno questi musulmani che faranno del male a
quando sono loro. Ricordatevi, i tre musulmani, massoni e marxisti.
Queste persone poi sapere che si convertiranno, perché se in Italia non ci sarà la guerra.
C'è la persecuzione
su queste persone.
Io non, guardi, io non so, infatti io vi ho detto quello che ho visto. Io vi ho detto, io non posso aggiungervi niente di più.
Vuole entrare in tanti dettagli.
I dettagli non li dà mai, li dà, tanto sono i capi di cose.
Perché non viene incontro alla nostra curiosità.
È tantissimo che mi abbia dato questo, e io capisco che me l'ha dato perché anche lo divulghi, ma io non ho sempre taciuto, anche quando hanno tirato fuori per fare l'anima mia magnifica il Signore, hanno lasciato tante di quelle pagine del diario in silenzio che non si sono scritte là.
Perché? Signora, io volevo sapere se ci saranno ancora le messe.
Ma le messe? Nei gruppi?
Nei gruppi di preghiera.
Come le catacombe, quando c'è persecuzione, non si sa quanto duri questa persecuzione. Può darsi che duri pochissimo e può darsi che duri... Non si sa, perché non mi dice i tempi. Il Signore non dice mai i tempi. Tu lo ha detto nella sua biografia. Quando lui mostra il futuro, lo mostra tutto in un quadro, senza la profondità del tempo. Noi dobbiamo pregare e combattere e cercare di divulgare la verità, cercare di prepararle, senza per far prendere paura alle persone, no, perché non è il caso. Non è, tanto io posso andare fuori e vado sotto una macchina, ho finito di vivere, no? Non è mica, tanto guardate, non siamo mica immortali, nessuno. Ecco, la persecuzione sarà specialmente contro i sacerdoti, no, e contro le suore. Perché devono essere purificati, hanno sradito in piena, non tutti grazie a Dio, ma tanti, troppi, per i gusti di nostro Signore, troppi hanno tradito, perché queste messe celebrate in queste maniere, questa mancanza di rispetto, quando io vedo le persone, se una ha male le gambe, ma io per dire che cammino male, no? Ma io riesco a stare in ginocchio, non riesco a stare proprio ore, tante, ma riesco anche con male in ginocchio, riesco a... Mi porto tutto il più che si porta in un cuscinetto qualcosa da casa, ma che non si possa proprio inginocchiarsi, almeno al momento dell'elevazione. Ma manca la fede, capite che manca la fede? Manca, non è ignoranza. Manca la fede. Perché chi è stato a inventare, per esempio, che non si può più in giro? andava alla settimana per fare catechismo. Dalla seconda elementare alla terza elementare, che ho fatto la prima comunione io, avevamo un'ora di catechismo al giorno, tutti i giorni, forse uno, mi pare sabato o domenica. No, la domenica dopo pranzo c'era catechismo per tutti. Prima era il catechismo per i ragazzi, dopo era i vespri, che poi era la catechesi per gli adulti. No, c'era che la domenica. No, e vedete, la colpa è stata là. Dato, è tutta la massoneria, ve l'ha spiegato bene, è tutta la massoneria che è entrata nel clero, è entrata nei seminari, è entrata, e questi sono i risultati. È una preparazione remota, sapete, remota, remota. Pensate che il Signore mi ha fatto dire, mi piangeva il cuore, mi piangeva, però gliel'ho dovuto dire al padre Vittorio, quanti anni fa, e parecchi. I gesuiti hanno cambiato il loro motto, ad maiorem dei gloria, no? Sapete cosa vuol dire? Per la maggior gloria di Dio. Ad maiorem satana gloria. Il Signore me l'ha fatto dire, mi piangeva il cuore, e credo che venisse un colpo a padre Vittorio, ma il primo tempo lui si difende non credendo.
Questo
è esagerato. Capite come stanno le cose? E quanto tempo fa il Signore aveva detto questo? Quanto? Quando ancora sembrava che i gesuiti fossero. Perché? Perché è entrato l'intellettualismo, è entrato la scienza, è entrato la cultura, delle cose umane, non delle cose di Dio. Domelia, lo conoscete Domelia? Non ha finito la terza elementare. Ma quando parlava Domelia, io ho visto i rettori di università, professori con la bocca aperta a ascoltarlo. L'italiano era quel che era. L'italiano, ma quello che faceva. Ma non è quello, non è là. Capite che non è quello che salva. Intanto è la santità della vita. La santità della vita. Perché non crediate, la prima cosa è quella di fuggire il peccato. La prima cosa, è inutile che voi facciate delle belle cose, dei bei discorsi, scriviate benissimo, fate tutto, se non fate guerra al peccato. Mandate fuori dei piedi della coscienza vostra il peccato. E tutti sappiamo che cos'è il peccato. Ma a costo di morire. Domenico Santo e Don Bosco gli ha firmato la morte ma non il peccato. Perché a causa di tutto questo male è peccato, sapete? È peccato. Aderire a Satana vuol dire peccare. Bisogna che facciamo guerra al peccato, prima di tutto noi, dentro di noi. Ecco perché ieri nella parola che vi ho detto di iniziazione, vero? La sera vi ho detto, pensate a voi, pensate ciascuno a voi stessi di buttare fuori il peccato. Perché se tutti facessimo questo lavoro, cercare di non peccare, il mondo non andrebbe così male. I musulmani non farebbero quello che fanno, i massoni non farebbero quello che fanno. È il peccato il grande nemico. E la grande arma di Satana è riuscire a far peccare. Non dare più importanza alla legge di Dio. Sì, cosa vuoi che sia questo? Cosa vuoi che sia quello? Si può bere, si può dare. Se tutti stessimo a guardare questo, vero che sono le frasi che sentite, sono usate anche tra i cattolici e anche tra i preti, purtroppo che pagheranno con una persecuzione di quelli numero uno loro, perché è vero questo, non si può. E questa è la base, capite? Se il demonio riesce a farci peccare, siamo suoi, il padrone è lui di noi, allora mettete una famiglia, mettete un'altra, mettete una regione, mettete una nazione, ecco là. Tutti in mano a Satana, e allora che cosa farà questo mondo? Come ci salviamo? Sono pensieri. Io, il Signore vuole che io parli più del positivo che del negativo. Perché se vi innamorate del Signore, vi innamorate della santità, vi innamorate della nuova vita, volete con tutte le vostre forze seguire Dio, e quello è più forte. Allora mi viene naturale di fare guerra al peccato, no? E questo è contro il Signore, e questo è contro la Madonna, e questo è contro il bene dell'anima mia, ma che sono matta? Andare col demonio, fare il suo gioco, e allora ce la metto tutta, no? Guardate che Gesù, quando gli hanno detto di fare una statistica, è terribile la statistica che ha fatto Gesù. Pochi sono quelli che li seguono, molti sono quelli che non seguono, anche la visione di Don Bosco, la maggior parte dei suoi ragazzi, troppo difficile adesso perché la bontà, andiamo giù, dove porta l'inferno, dritto, 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 lo so, ma contro se stessi non è piacevole, dire di no a noi stessi non è piacevole, però l'unica, allora moltiplicate le persone che non sanno di dire di no a Satana, ma che per loro piacere dicono di sì. Moltiplicate le famiglie, moltiplicate le città, moltiplicate le nazioni, e allora cosa fa il Signore? A un certo momento dice, basta. Non sappiamo però i tempi, perché i tempi sono suoi. Se mi ha mostrato questo nel 52, e io dicevo, mamma mia, dopo ho cominciato a vedere la caduta del comunismo nella Russia. E nell'Apocalisse c'è scritto proprio che la grande bestia rossa cadrà, ma risorgerà per poco tempo. Guardate la Cina. È caduto in Russia, è caduto dappertutto. Sì, c'è quell'isola là, Cuba, che non è insignificante, con un passo là da fare fuori gli americani. Ma guardate la Cina, 1.400.000.000. Mi spiego,
la 49.
E tutte le repubbliche a sud della Russia sono tutte
musulmane. Del resto la Lorena ha avuto un giorno, mi telefona e dice, padre, è tutto il giorno che sento una voce, Oasia, Oasia, Oasia. Perché partirà tutto.
Partirà tutto.
È vero, sarà una guerra e un castigo, dice là il don Stefano Bobbi, superiore al diluvio.
Sì, sì, sì. Perché, scusate, ai tempi del diluvio,
ai
tempi del diluvio, no, non c'era una popolazione così fitta come adesso. Ma solo, guardate, solo che scompaia la Cina, le repubbliche a sud della Russia, l'India, l'Indonesia, che è terribile l'Indonesia, solo che scompaiano quelli, io ho visto là, sparire, proprio sparire.
Sono miliardi di persone.
Mi spiego, provate a pensare, provate a pensare. Ma voi cosa credete? E gli scompaiono, ma cosa credete che qua in Europa non vedi? L'Europa si è venduta tutto il marxismo, cioè a Satana. Ma cavolo, l'Italia e la Spagna hanno fatto crollare anche quelle. E allora me lo volete dire, cosa ci succederà qua in Europa?
Pochi uomini.
Certo.
Ma sapete anche quanti uomini dovranno morire? Certo che c'è la giustizia di Dio, oh la grazia di Dio, c'è la giustizia di Dio, lui sa discernere chi è buono e chi non è buono, perché giudice solo di Dio, noi non possiamo sapere. Perché tante volte mi dicono, ma così, no, state tranquille che il Signore non si sbaglia. Non si così, no, una statura così, e dopo lì via di superba. Allora tutti si sentivano in dovere di umiliarli, anche perché il demonio cercava di farlo. E era così avvenita, così convinta che non riuscisse a fare niente, così convinta di essere incapace di che era meglio morire. Dicevo, infatti a 14 anni, 15 anni ha tentato il suicidio, perché ero talmente convinta che sarei stata inutile nella vita, che non avrei fatto mai niente di buono, che non valevo niente, ero così, avevo anche esaurimento allora, e così, che proprio, e allora a 21 anni, quando sono stata in due volte, ho visto il giudizio, io sarei andata in purgatorio per questo, perché non ho pensato che Dio poteva fare qualcosa anche di un niente come me. Provate a pensare così. Tutto adesso no, tutto adesso no, perché di imperfezione ti immaginate quanto ne vengono, ma con l'amore, con la carità, con l'adesione alla volontà di Dio, erano spariti tutti. Ma quello sarei andato in purgatorio per questo. Proprio per questo, perché non avevo abbastanza fiducia nella onnipotenza di Dio, che anche con un niente come me poteva fare qualcosa, potevo servire. E infatti non ho visto io che ho servito, ma perché lui si serve delle cose che non sono, non per confondere quelle che sono, però è come per tolte per confondere le sapienti e anche le deboli per confondere le forti. Perché? Perché la gloria sia tutta di Dio. Vedete che io mi dico sempre che sono niente. Quante volte ve lo ripeto? Signore, perché sono convinta, lo so. Lo so. E che per quello che il Signore mi può adoperare. Perché so che non è merito mio niente. È tutto merito suo. E lui adopera le persone proprio che non sono, per confondere quelle che sono, eccetera. Se non c'è questo, il Signore ti rimanda, credi di essere qualcosa, ripeto. E non ne facciamo niente, ma è giusto?
Sì, sì, sì.
Ecco.
E questa sera la Sorida ci ha fatto una conferenza ancora. Dici che non vale niente.
Ma è vero, ma è vero. Ma se non fosse così, guarda, il Signore non mi adopererebbe mica. Mi adopera solo perché sono convinta di essere niente. E so che lui è la verità, non dico mica lo capite, è la verità, è lui. Pensate che io parlo sempre senza mai preparare. Tutti si preparano, no? Non so se ve l'ho raccontato, la prima volta che ho dovuto parlare a te, ho detto tutto bene, dopo lui mi ha detto, guarda, se ti prepari parli del tuo, se mi lasci parlo io, non parlo tu se ti ma dopo mi trovo, sono vero, non sono vero, mi immaginerò le cose, il fatto che vengono tutti i dubbi possibili immaginabili, e lei ci troverà lì, per dire. Però ho voluto aver fede, e ho detto, senti Signore, io ti metto la prova, vediamo se parli tu. Io non mi sono preparato niente, una chiesa viene quella volta. Vado su, ho parlato un'ora, non mi ricordo, devi chiedere le cose di Dio. E dopo vengo giù. C'erano un po' di sacerdoti, pensavo a fare l'istorio, don Tabli, e io ho chiesto loro, ho detto delle cose di Dio, ho detto qualcosa di sbagliato, e fare l'istorio tra un po' modici, anche il pensiero filosofico era perfetto. Io lo guardo e dice, mi scusi, che cosa è questo pensiero filosofico? Io chiedo, io non la sapevo cosa fosse, cioè io la filosofia sapevo perché avevo studiato, ma il pensiero filosofico in una predica. Avevo detto, cos'è Sparta? E gli dice, perché vedi, ha avuto un tema, poi ogni tanto divagava, dava un esempio così, ma poi ritornava sempre a mia centrale. Soltanto, ah grazie, ho imparato che cosa da allora basta, non mi sono più preparata. Va bene, basta.
No, basta, io sono già le 10.
Sì, andiamo.
Ha già detto tutto la Sorida. Quello che ho detto prima è perché quello dell'Asia, l'ho detto.